Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
La guerra dei dazi commerciali dopo Canada, Messico e Cina, Trump annuncia presto anche contro l'Europa, replicano Scholz e Macron, siamo pronti a rispondere. Morto a Mosca il fondatore della milizia filorussa in Donbass, ucciso nell'esplosione in un grattacielo della capitale. Caso Al-Masri, una vittima delle torture nelle prigioni libiche, denuncia Nordio, Piantedosi e Meloni per favoreggiamento. Inflazione all'1,5%, a gennaio in leggera risalita, nel paniere entrano speck e topper per il materasso, escono tamponi e test Covid. Grammy Award, Beyoncé torna a vincere per il miglior album dell'anno, prima artista di colore a vincere per il country. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano la questione dei dazi con l'accenno di questa guerra commerciale che di fatto è iniziata dal 1 febbraio, quando gli Stati Uniti hanno imposto dazi su Cina, Messico e Canada, ma soprattutto le risposte negli ultimi ore di questi paesi colpiti dai dazi che annunciano contromisure. Tra poco andremo a Bruxelles, dove c'è un vertice europeo convocato sulla difesa, ma dove già arrivano risposte a Trump. Ma cominciamo con i mercati finanziari, vediamo come sta andando a metà giornata la situazione dopo un'apertura piuttosto pesante. Deborah Rosciani, buongiorno Deborah.
Buongiorno anche a voi. Allora comincerei subito con il monitorare le preaperture sul mercato americano. I futures su Dow Jones viaggiano con un calo dell'1,2%. Lo Standard & Poor's dovrebbe aprire con un ribasso di 1,5%, il Nasdaq è meno 1,6%. Devo dire che è stata più pesante la reazione del mercato americano la settimana scorsa all'avvento dell'intelligenza artificiale made in China con il caso DeepSeek. Comunque, insomma, il contraccolpo lo si sente. Pesante la seduta europea in leggero miglioramento rispetto all'avvio delle negoziazioni, quando Parigi e Francoforte perdevano più di 2 punti percentuali, adesso il calo dell'1,6%. 6% circa. Milano in calo di 1 punto, in partenza perdeva l'1,7%, quindi si risolleva dai minimi di seduta. Londra meno 1,21. L'Asia, c'è da dire che gran parte del mercato è ancora chiuso per il capodanno lunare, però stamattina è ripartito l'Hansen di Hong Kong, il calo è molto modesto, meno 0,17%. È stata più pesante la seduta per il Giappone, meno 2,6% per il Nikkei. Forte il contraccolpo sul mercato valutario in senso favorevole agli Stati Uniti, perché il dollaro sta schiacciando tutte le divise, l'euro si è portato ai minimi da 2 anni sul biglietto verde, in questo momento il rapporto ricambio è a 1,0251. Piazza Affari vede delle vendite fortissime sui titoli dell'automotive, Stellantis meno 6, Pirelli meno 5,5, anche sul settore tecnologico, STM meno 4,38, e quindi insomma vediamo già i settori che sono particolarmente colpiti da questa situazione appunto che sta maturando in queste ore. Direi che Alessio per il momento è tutto.
Grazie Deborah Rosciani. Dunque questo quanto accade in borsa. Intanto dicevamo a Bruxelles al vertice europeo convocato sulla difesa, in realtà sul tavolo naturalmente dei leader europei c'è anche la questione dazi. Scholz e Macron dicono che l'Europa si prepara a rispondere, ma sentiamo.
I dazi fanno male a tutti, ma se Trump decide da solo, l'Europa deve essere pronta a reagire. Questo è il senso generale nelle parole dei leader all'arrivo al vertice informale di Bruxelles.
Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe.
Se l'Europa sarà attaccata sul commercio, dice il presidente francese Macron, dovrà reagire e difendersi. Dobbiamo fare di tutto, dice il premier polacco Donald Tusk, per evitare questa stupida e assurda guerra commerciale. La Commissione punta a offrire a Trump più acquisti su armi e gas liquefatto, ma in caso di scelte unilaterali ha già pronta una serie di controdazi su whisky, agroalimentare, SUV e moto. Il tema ufficiale del vertice è la difesa, i 27 punti puntano a potenziare l'industria e i sistemi di difesa comune, anche con progetti finanziati da nuove obbligazioni della BEI. Più complesso invece il nodo delle spese statali. Sono ancora sotto il 2% imposto dalla NATO, Italia, Spagna, Belgio e Portogallo, ma ora Trump ha chiesto la cifra monster del 5%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora andiamo all'estero, a Mosca. È morto in una esplosione avvenuta in un grattacielo residenziale Arem Sargsyan, il fondatore di una milizia filorussa nel Donbass. Sentiamo.
Ci sono naturalmente i servizi ucraini in cima alla lista dei sospetti per l'esplosione avvenuta lunedì mattina a Mosca nella lobby del complesso residenziale di lusso Alia Parusa. Un ordigno, forse collocato dietro un divanetto, sarebbe scoppiato al passaggio di Armen Sarkisyan, 46 anni, capo della federazione box nella regione ucraina di Donetsk occupata dai russi, ma soprattutto fondatore nel 2022 del battaglione paramilitare Arbat, composto da 500 miliziani di origini armene. Descritto dai servizi ucraini come un boss criminale, Sarkisyan era ricercato a Kiev dal 2014 per le violenze compiute contro i manifestanti dell'Euromaidan, quando lavorava per l'allora presidente Viktor Yanukovych, poi fuggito in Russia. Poco dopo quello che gli inquirenti russi potrebbero presto classificare come attentato terroristico, Sarkisyan è morto in ospedale per le numerose ferite riportate. Uccisa anche una delle sue guardie del corpo, altre 4 persone sono ferite. Se la responsabilità ucraina verrà confermata, si tratterebbe di un secondo colpo andato a segno a pochi chilometri dal Cremlino dopo l'uccisione in dicembre del generale russo Igor Kirillov, rivendicata da Kiev. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
Il presidente dell'autorità palestinese ha accusato oggi Israele di pulizia etnica in Cisgiordania, lo ha detto l'agenzia WAFA, che ha ricordato le parole del portavoce dell'autorità palestinese, che condanna l'allargamento della guerra globale delle autorità di occupazione israeliane contro i palestinesi in Cisgiordania per attuare i piani volti a sfollare i cittadini e portare avanti una pulizia etnica. L'autorità palestinese chiede l'intervento dell'amministrazione americana. Oggi intanto il premier israeliano si trova a Washington. Invece in Siria sono almeno 19 persone, la maggior parte lavoratori agricoli, che sono rimasti uccisi in un attentato con un'autobomba nei pressi di Mandib, nella Siria settentrionale, dove le fazioni filo-turche stanno combattendo le forze curde. Il presidente siriano Ahmed al-Shara, detto al-Jolani, si recherà domani ad Ankara, un incontro che era già previsto per incontrare il capo dello Stato turco Erdogan. E ora il caso al-Masri, perché c'è una vittima delle torture nelle prigioni libiche che denuncia i ministri Nordio, Pantedosi e la premier italiana Meloni per favoreggiamento. Sentiamo.
Una denuncia per favoreggiamento, quella presentata da Lam Magok Biel Ruei alla Procura di Roma contro il governo italiano sulla liberazione del generale Osama al-Masri. I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e la premier Giorgia Meloni sono accusati di aver sottratto il torturatore libico alla giustizia. La vittima ha depositato l'atto redatto dall'avvocato Francesco Romeo. Sono stato vittima e testimone di queste atrocità, orrori che ho già raccontato alla Corte Penale Internazionale, ma il governo italiano mi ha reso vittima una seconda volta, dice Ruei, che afferma di aver deciso di presentare la denuncia nella convinzione che l'Italia si possa ancora definire uno Stato di diritto. Nel frattempo l'opposizione attacca, c'è un'operazione di comunicazione e di distrazione di massa, si vuole parlare della vicenda della giustizia per non dare spiegazioni su cosa è successo nella vicenda al-Masri, dice Stefano Graziano del PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ancora: sarebbe stata condizionata dal clan Mallardo l'amministrazione comunale di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, a quanto emerge da un'indagine dei carabinieri del ROS coordinata dalla DDA di Napoli, che ha portato a 25 arresti. Il clan avrebbe anche condizionato, secondo l'ipotesi accusatoria, la campagna elettorale per le elezioni comunali di Giuliano nel settembre del 2020. L'economia adesso: pubblicate le stime preliminari dell'Istat per l'inflazione a gennaio, che risale all'1,5%, ed è stato aggiornato anche il paniere del 2025. Entrano lo spec, i coni gelato, il topper per il materasso, ma anche la camera d'aria per la bicicletta. Esce invece dal paniere il test sierologico anti-Covid e il tampone molecolare, sempre legato alla pandemia di Covid. Sono una cinquantina i leader mondiali che stanno partecipando in Vaticano al summit internazionale sui diritti dei bambini. Ci sono anche Rania di Giordania, ma anche Liliana Segre e Mario Draghi.
Bambini vittime della guerra, di abusi, di violenze, della schiavitù economica e sessuale, costretti a volte anche a combattere, ad emigrare, spesso non accompagnati. Vittime anche nei paesi più ricchi, sempre più spesso in preda all'ansia e alla mancanza di fiducia. Un quadro allarmante, quello tracciato dal Papa, dati alla mano, che è intervenuto al summit internazionale in Vaticano.
Bambini che muoiono sotto le bombe, sacrificati agli idoli del potere, dell'ideologia, degli interessi nazionalistici. In realtà nulla vale la vita di un bambino. Uccidere i piccoli significa negare il futuro.
L'infanzia negata, ha sottolineato, è un grido silenzioso che denuncia l'iniquità del sistema economico, la criminalità delle guerre, la mancanza di cure mediche e di educazione scolastica. Ad organizzare il summit, padre Enzo Fortunato.
Siamo tutti con lei per salvaguardare il più importante giacimento di amore, di speranza e di vita.
Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cantante americana Beyoncé ha vinto il Grammy per il miglior album dell'anno con Cowboy Carter e si è così rotta la maledizione che l'aveva sempre tenuta lontana dal premio più prestigioso attribuito dai 13.000 membri della Recording Academy durante la cerimonia che si è appena conclusa a Los Angeles. Nessun premio per Taylor Swift, ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano, ma per quanto riguarda la cronaca, perché è prevista per oggi l'udienza di convalida a giudizio per direttissima di 8 tifosi arrestati durante l'assalto al treno del Venezia da parte degli ultra dell'Udinese.
L'agguato dei tifosi friulani la sera di sabato 1 febbraio, aiutati da quelli austriaci con i quali sono gemellati, sarebbe una ritorsione dopo gli scontri della partita di andata. Un agguato pianificato, un regolamento di conti tra le frange più estreme dei tifosi di Udinese e Venezia. Le due fazioni si sono scontrate nella stazione di Basiliano, in provincia di Udine. La corsa non avrebbe dovuto fare tappa lì, ma una volta avvistate le persone e ravvisata l'evidente situazione di pericolo, il convoglio è stato fermato d'urgenza. Lì è partito l'assalto da parte di una cinquantina di personaggi incappucciati armati di fumogeni e bastoni. È scattato l'assalto alle prime carrozze dove c'erano gli avversari, i tifosi del Venezia. Una fitta sassaiola e bastoni per sfondare le vetrate e aprirsi un varco. La risposta dei sostenitori veneti non si è fatta attendere, dando il via al parapiglia sedato dopo qualche minuto solo dall'arrivo delle forze dell'ordine. Un vero e proprio far west. 8 gli arrestati in flagranza di reato a cui sarà applicato il DASPO. Oggi l'udienza di convalida al giudizio per direttissima. Cristina Bonadei, Radio 24, Sole 24 Ore, Trieste.
E ora con i risultati della domenica del calcio, la 23esima di Serie A, la Roma ferma sull'1-1 il Napoli all'Olimpico, stesso risultato nel derby Milan-Inter, vince invece 4-1 a Torino la Juventus contro l'Empoli, bene anche la Fiorentina che batte per 2-1 in casa il Genoa. Stasera si gioca il posticipo alle 20:45 Cagliari-Lazio. Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, la guerra dei dazi, vertice europeo a Bruxelles, Scholz e Macron, siamo pronti a rispondere a Trump. È morto a Mosca il fondatore della milizia filorussa in Donbass, ucciso nell'esplosione in un grattacielo della capitale. Caso Al-Masri, una vittima delle torture nelle prigioni libiche, denuncia Nordio, Piantedosi e Meloni per favoreggiamento. Inflazione all'1,5% a gennaio nelle stime preliminari dell'Istat. Grammy Award, Beyoncé torna a vincere per il miglior album dell'anno, prima artista di colore a vincere per il country. Eccoci qua, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre se volete scrivere per stare con noi, per commentare le notizie di oggi. Ripartiamo dalla questione commerciale, dei dazi commerciali, perché nelle ultime ore, dopo che sono entrati in vigore i dazi voluti dall'amministrazione Trump nei confronti della Cina, più 10%, del Canada e del Messico più 25%, sono arrivate le risposte di questi paesi. Allora c'è la Cina che dice, molto probabilmente lo riporta il Wall Street Journal, si avvarrà, diciamo, della mediazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma anche proponendo di ritornare ad un accordo del 2020, allora presidente Trump, proprio un accordo commerciale con la Cina. Ci sono le reazioni europee, Macron e Scholz, l'avete sentito, al vertice che c'è in corso a Bruxelles, vertice convocato sulla difesa, ma naturalmente la questione dei dazi è rimbalzata anche lì, annunciano, insomma, che l'Europa dovrà reagire. Il presidente di turno, il primo ministro polacco Donald Tusk, ha detto: la guerra dei dazi è inutile, ma bisognerà fare il possibile per evitarla. Anche il Canada ricorrerà all'Organizzazione Mondiale del Commercio, mentre il Messico ha detto che presenterà una risposta ai dazi di Trump nelle prossime ore. Giuliano Noci, professore di ingegneria economica gestionale al Politecnico di Milano, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
Allora, Noci, anche prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano. Allora, questa questione dei dazi, proviamo a rispondere ad alcune domande, Noci. Perché questi dazi? Perché, insomma, è opinione abbastanza diffusa e comune tra tutti gli economisti, anche quelli di area, diciamo, più vicina a Trump, che i dazi fanno male all'economia, anche a quella americana. E poi ancora, quindi ci chiediamo davvero perché, no, questi dazi, a cosa servono realmente, che effetti potrebbero avere sull'economia, e poi l'Europa come si muoverà, in ordine sparso come spesso è accaduto, o riusciremo ad avere quella compattezza che, insomma, sembra necessaria in questo frangente. Prima di tutto, Noci, allora cerchiamo di rispondere alla domanda vera sul perché ci sono questi dazi. Sappiamo, l'ultima premessa è che Trump dice c'è uno squilibrio commerciale tra gli Stati Uniti e queste aree che esportano di più negli Stati Uniti di quanto non facciano gli Stati Uniti in questo posto. E qui, diciamo, poi, diciamo, la cornice è questa. Secondo lei quali sono le ragioni?
Ma diciamo che Trump è fermo non ci sono ragioni razionali, lo ha già detto lei. Abbiamo a che fare con un presidente che è tornato a 150 anni indietro, all'epoca del presidente McKinley, che lui adora, e che faceva del nazionalismo e dell'utilizzo delle tariffe leve, come dire, di potere per confronti nei confronti dei singoli paesi. Quindi è l'uso della forza di un paese che, essendo un grande mercato, ritiene di poter far valere questo tipo di condizioni. Bene, detto questo, che non è, come dire, non è assolutamente rispondente al vero, purtroppo la mossa di Trump penalizzerà il suo stesso elettorato e penalizzerà gli Stati Uniti. Perché penalizzerà il suo stesso elettorato? Perché di fatto gli Stati Uniti importano moltissimi prodotti e hanno ormai una capacità produttiva piuttosto modesta. Quindi, se io metto dei dazi, vuol dire 25%, vuol dire che questo aumento tariffario inevitabilmente aumenterà i prezzi allo scaffale del consumatore americano. Quel consumatore che ha sostenuto Trump perché si riteneva penalizzato per il fatto che il suo potere d'acquisto si era ridotto. Quindi diciamo che la manovra di Trump, che molto presto credo dovrà rinculare, è una manovra, come dire, che non ha alcun presupposto oggettivo. Peraltro, se vogliamo poi anche andare in punta di numeri, come si vuole, diciamo che Prendiamo il caso europeo. È vero che esiste un disavanzo commerciale americano, quindi l'Europa esporta molto di più di quello che importa dagli Stati Uniti, però questo è vero se parliamo di manifatti. Se parliamo di servizi è esattamente l'opposto.
Esattamente
cioè,
l'opposto.
Se parliamo di, quindi gli Stati Uniti esportano, le big tech non sono europee, sono tutte americane.
Sono tutte americane.
Quindi
tra l'altro
diciamo
c'è, c'è anche un'altra cosa, no, professor Noci, che se l'intento fosse davvero bilanciare questa produzione manifatturiera, gli Stati Uniti dovrebbero, come diceva lei, estendere la loro base produttiva, cosa complicata perché c'è una carenza, diciamo, di disponibilità di manodopera negli Stati Uniti, dove c'è una disoccupazione sotto il 4%, quindi è difficile immaginare.
È impossibile, ma è impossibile, quindi è un mio. Poi ci sono anche motivazioni tecniche, ma non voglio tediare i radioascoltatori anche di questi aspetti. Comunque diciamo che è un racconto che sta appeso per aria e che non ha alcun tipo di fondamento. Diciamo che l'unico fondamento è, come dire,
fare politica con le maniere forti, cioè chiedere al Messico di fermare i migranti.
Con le maniere forti. E poi dopo vediamo, poi al limite a un certo punto ti tiro indietro. Del resto, vede, lo annunciava lei stesso. Trump fa la voce grossa con chi li tiene debole, ma con i cinesi non è che ha fatto la voce grossa, perché ha messo un 10% timido.
Sì, oddio, c'erano già dazi del 100% sulle auto elettriche messe da Biden.
Sì, ma come dire, ma sì, comunque io credo che ho già manifestato poco fa che secondo me lui sarà costretto molto rapidamente a rinculare. Perché non avrà dei danni proprio rispetto al suo elettorato, che sarà, perché l'inflazione è una tassa iniqua, perché penalizza coloro che hanno bassi redditi, e Trump è stato eletto sia dai colossi delle big tech a questo punto, ma soprattutto da tutta quella che è la base rurale degli Stati Uniti, che ha bassissimo potere d'acquisto.
Allora, le faccio sentire velocissimamente, anzi no, abbiamo tempo di sentire il servizio sul Sudafrica? Ascoltiamo, perché ci sono minacce anche per il Sudafrica, che è il paese di Elon Musk, tra l'altro. Sentiamo un attimo.
Terrible things are happening in South Africa. That's under investigation right now. We're making determination.
Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che il Sudafrica sta confiscando la terra e trattando male alcune classi di persone, e ha annunciato di voler tagliare tutti i futuri finanziamenti al paese in attesa di un'indagine. Ben venga l'indagine, ha risposto a stretto giro il Ministero degli Esteri sudafricano, dopo la quale il presidente Trump capirà che molti paesi hanno una legislazione simile. Al centro delle critiche del presidente americano, la decisione il mese scorso del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa di firmare un disegno di legge che prevede che il governo possa espropriare le terre nell'interesse pubblico e previo tentativo di accordo con i proprietari. La questione della terra in Sudafrica è stata a lungo un tema controverso, con gli sforzi governativi per rimediare alle disuguaglianze del dominio dei bianchi, che hanno attirato le critiche dei conservatori, tra cui anche Elon Musk, che è nato in Sudafrica ed è tra i più influenti consiglieri di Trump. Una legge razzista, ha scritto infatti Musk su X proprio oggi. La questione della terra è molto antica in Sudafrica. Nasce dal Land Act del 1913, che vietava ai neri di acquistare e affittare terreni nel bianco Sudafrica, escludendo di fatto dalla proprietà la popolazione nera. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, professor Noci, un flash, che poi devo cambiare argomento, le chiedo una previsione flash: l'Europa secondo lei parlerà con una voce o tutti i paesi diranno la loro, perché poi ognuno ha da difendere il suo, diciamo, orticello merceologico?
L'Europa non esiste, quindi purtroppo mi spiace, ma l'Europa non è in grado in questo momento di parlare con una voce. Abbiamo una Germania ed una Francia che sono in gravissima difficoltà economica, abbiamo paesi come l'Italia e la Germania che esportano negli Stati Uniti e in Cina, e paesi invece che sono degli importatori netti. Alle condizioni attuali temo che l'Europa faccia molta fatica.
Grazie Giuliano Noci, prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano. Grazie, a presto, alla prossima.
Arrivederci.
This ain't Texas. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
E allora, questo è uno dei pezzi che fanno parte dell'album Cowboy Carter di Beyoncé, che ha vinto il Grammy come miglior album dell'anno. E tra l'altro è la prima volta che una cantante di colore vince per quanto riguarda il count. Diciamo, è stato in qualche modo sfatato anche un tabù, se vogliamo. Gianni Sibiglia, giornalista musicale di Rock Hall, direttore del Master in Comunicazione Musicale alla Cattolica di Milano. Ben ritrovato, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, cosa, insomma, ci dicono questi Grammy su Beyoncé, ma anche un pochino più in generale su dove sta andando l'industria musicale e anche sui gusti degli ascoltatori, Sibilla?
Ma guarda, la prima cosa è che in realtà i Grammy sono l'industria che premia se stessa, quindi sulla parte degli ascoltatori non ci dicono granché, visto che vengono attribuiti da un'Academy che è fatta da dei lavori sostanzialmente, quindi diciamo così, sono più premi di grande reputazione che non una certificazione dei gusti del pubblico. Da questo punto di vista però sono altrettanto interessanti, perché il premio che citavi poco fa di Beyoncé, che vince per il miglior album country, quello è un segnale importante, anche perché i Country Music Awards le era stata snobbata completamente, perché il mondo del country in realtà è un mondo anche politicamente
Come nasce questo filone, diciamo, che si rende anche più popolare del country, no?
Cioè nasce, c'è tutto un filone di recupero di una tradizione che è stata sostanzialmente monopolizzata da una parte abbastanza precisa culturale americana, ma che in realtà ha delle radici molto molto più complesse. In America si parla proprio di guerra culturale del country, perché è un fenomeno molto polarizzato tra la parte, diciamo così, più conservatrice, quella dell'America classica rurale del Midwest, invece bianca, la parte un po' più liberale, bianca, liberale, e c'è anche tutta una tradizione legata alla musica afroamericana, ovviamente, che poi è molto legata alle origini della cultura afroamericana americana, che però invece è stata tradizionalmente marginalizzata. Quello che sta facendo Beyoncé è stata proprio recuperare queste radici della cultura afroamericana, sfatando degli stereotipi sostanzialmente, quindi quello è un premio sicuramente molto molto importante.
Questo invece è Kendrick Lamar, che ha vinto come miglior canzone. Anche qua cosa possiamo dire su questo rapper? Non possiamo definire un rapper, cioè io insomma ho più di 50 anni, sono abbondante, quasi un boomer, diciamo, però cioè, fino ai rap ci posso arrivare
anch'io, ma sono cresciuto ascoltando i Public Enemy, per cui quella parte di quella cultura lì c'è. Possiamo dire che Kendrick Lamar, se vogliamo fare un paragone, è il Dylan del rap per profondità, per spessore, tutto quanto. Ha vinto 5 premi con una canzone che è una storia particolare, perché in realtà è parte di un dissing che è proprio parte della cultura hip hop.
Ecco, spieghiamolo questo, perché Alessandro Schirano, che è un grande stimatore di Kendrick Lamar, ma anche un grande conoscitore della musica, il nostro assistente della redazione di Effetto Giorno, mi spiegava che c'è un dissing planetario quasi nei confronti di Drake. Spieghiamolo un attimo.
Sì, che non è ancora finito. E non è ancora finito, e va proprio, sono proprio due fazioni completamente diverse, sono risposte a colpi di canzoni, e Kendrick Lamar, diciamo così, ha stravinto, direi, proprio anche con i Grammy, con questa canzone, quindi meritato, tra l'altro in vista del Super Bowl che sarà la prossima settimana, dove lui si esibirà, e quindi è comunque, diciamo, un tassello in più nella statura e nella reputazione di quello che è probabilmente uno dei nomi più importanti della musica degli ultimi decenni, non soltanto del rap.
Non so se abbiamo ancora tempo, regia, per andare avanti, no, per ascoltare un altro brano, fare un altro commento con Gianni Sibilla, no, mi sa di no. C'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere su questi Grammy? Insomma, per il pubblico di Radio 24 è un racconto, è interessante, perché c'è una certa distanza, questi sono appunto l'industria musicale, soprattutto americana, che premia anche una nuove generazioni come Kendrick Lamar, insomma, non è giovanissimo ma non ha ancora 40 anni. Cosa salviamo, diciamo, per il grande pubblico magari europeo?
Guarda, due cose velocissime. Taylor Swift non ha vinto nulla, senza avesse di nomination, e quindi c'è quella che in gergo viene chiamata una Taylor Swift fatigue, un po' dettata dalla sovraesposizione degli ultimi tempi. E segnalerei anche la vincita di Chappell Roan, che ha fatto un discorso chiedendo all'industria di migliorare le condizioni in cui gli artisti lavorano, e quindi di pensare anche alla salute mentale degli artisti, che è un grande tema, e quello è un altro tema secondo me molto importante che è emerso durante questa serata.
Grazie a Gianni Sibilla, lo ricordo, direttore del Master in Comunicazione Musicale all'Università Cattolica di Milano. Questo era il commento, l'analisi dei Grammy Award. Ci fermiamo, sì, perché dobbiamo andare su Effetto Mondo tra poco con Giulia Crivelli.